Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che ti faccia?» E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la vista!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada.
Il brano di Marco che abbiamo ascoltato, da solo, in questi pochi versetti che ci sono stati proclamati, possono essere un intero corso di esercizi spirituali, da soli. Perché le immagini, le parole, le suggestioni che arrivano dal brano di Marco di oggi sono straordinarie. Il fatto è semplice. Un cieco, mendicante, sente che Gesù passa e gli chiede di guarirlo. In questo non c'è niente di straordinario, se non il fatto che si ripeteva spesso per l'esperienza e la vita del maestro e per quello che lui aveva fatto vedere, per quello che lui era stato in grado di mostrare come forza del suo carisma e del suo potere taumaturgico, che chi ne conosceva, ne aveva avuta ragione di esperienza di poterlo vedere, chiedeva anche per lui. È un uomo potente, un uomo che fa miracoli, voglio essere guarito. Però all'interno di questa storia, che è una storia semplice, di un miracolo, anche se è prodigiosa, c'è la mia storia, c'è la nostra storia. Ci sono verbi e ci sono sostantivi che ci riguardano. Ci riguardano perché Bartimeo, figlio di Timeo, è figlio dell'umanità, e in Bartimeo ci sono io, ci sei tu, c'è la nostra storia, mendicante appunto, che chiede non moneta, ma senso. Considerata che molto spesso la nostra storia vive nelle tenebre, vive nella cecità, nell'incapacità di andare oltre il passo debole, vacillante, per la mancanza di luce. E la fede è un percorso di luce, è la vita, è un percorso di luce, è l'amore, è cercare al di là dell'oscurità di dentro il significato della propria esistenza. Bartimeo sono io, sei tu, mendicante, che grida una speranza, una speranza, che grida una possibilità, che grida a qualcuno che ha il potere di indicargli la strada, di dargli senso. Che grida, malgrado ci sia chi intorno, mentre c'è il passaggio suo, la storia sua che si incrocia con la mia, intorno ci dice: zittisci, taci, tanto non ti ascolta, tanto non sta attento a te. E quante volte nella nostra storia il buio che abbiamo dovuto sperimentare e l'oscurità che a volte significava per noi l'assenza di qualità d'amore, assenza di dialogo, assenza di presenza degli altri e molto spesso assenza di Dio, era un silenzio, un voler mettere a tacere il nostro grido di riscatto, noi mendicanti sulla strada del mondo in cerca di senso. Signore, fa che io veda. Signore, apri gli occhi. Signore, fa che ritorni la luce sulla mia esistenza. E poi è poi lui che prende l'iniziativa. Tra le voci che ostacolano e limitano la mia, che tendano di zittire il mio futuro, il mio sogno, è lui che interviene. Chiamatelo, portatelo qua. È quella parola, detta da chi prima precedentemente minava la mia speranza. Coraggio, rialzati. Vedete come i verbi non sono soltanto della storia di Bartimeo, il fatto che mi riguarda, rialzati, che quel rialzati poi è risorgi, ricambia la tua struttura da prostrato alla dignità di uomo, rialzati, sorgi con le forze della tua speranza e della tua dignità, vieni su. Che vuoi che io ti faccia? La domanda. Beh, è scontato, dove uno che non vede, che ha da chiedere? Che vuoi che... Sto gridando, faccio in mendicanza. Ma il problema è che nel momento in cui io sono a contatto con il maestro, pur sapendo quello di cui ho bisogno, vuole che io abbia coscienza di quello che sto chiedendo. Voglio che la luce ritorni nella mia vita. Fa che io veda. E il maestro va. Non dice ti apro gli occhi, sarebbe la cosa più giusta. Non è che dice riabbia la luce, che tu possa rivedere il percorso del... No, va, la tua fede ti ha salvato. Allora vuol dire che c'è, rispetto a questa pagina straordinaria di Marco, un rapporto, una sinergia tra luce e fede. Tra la mia capacità di interpretare il mondo e la storia, di superare il mendicare della vita, il riuscire a rialzarmi per poter avere dignità, c'è una relazione in tutto questo, tutte queste mie attese rispetto alla fede, alla capacità che io ho di affidarmi ad una parola più forte. C'è luce, c'è possibilità di speranza, se riesco a sperare in qualcuno che non mi delude, va. La tua fede ti ha salvato, è quella che ti apre gli occhi. Certo, la mia potenza traumaturgica, certo sono io che ti tocco gli occhi e te li riapro, ma sei tu che hai riaperto gli occhi più importanti, quelli che pur lasciandoti vedere quello che vedevi precedentemente, te lo ripresentano in una luce diversa. E qui c'è il passaggio più significativo che mi riguarda, perché grazie a Dio non siamo nati, tanti di noi, con il problema della luce che manca agli occhi, anche se ancora oggi sono tanti quelli che nascono e vivono senza la gioia della luce. E camminare ogni giorno senza il sapore dei colori e senza il profumo dei fatti tangibili e soltanto da immaginare è veramente difficile da poterlo accettare. Ma pur avendo la luce dei nostri occhi, ho la sensazione che anche noi, io, ho bisogno che se ne aprano altri, perché questo è il passaggio. Il passaggio è vedere e guardare, è riuscire a guardare vedendo e vedendo entrando dentro la verità che ho guardato e ho visto. È una luce nuova che la fede mi porta, che non è soltanto la capacità di leggere la vita che mi sta intorno, non è soltanto la qualità delle cose che incontro, le esperienze che faccio, ma mi dà una verità che mi libera, perché mi fa diventare quella luce che il Signore mi mette dentro il fatto diverso da come lo guardo. Me lo interpreta, me lo riconsegna in maniera diversa. Sento quasi le parole di Francesco d'Assisi, non so se ve lo ricordate, lo cantiamo molto spesso, quando dice: dove c'è odio che io porti perdono, dove c'è guerra che porti pace, che dove c'è contesa io porti dialogo. Sentite la luce nuova, la stessa luce che il maestro aveva colorato quando salito sul monte, guardando con quegli occhi trasparenti di chi era il principio della fede, l'origine degli occhi nuovi, diceva: beati i poveri perché di essi è il regno dei cieli, beati i miti perché erediteranno la terra, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, occhi per farti vedere quello che non è visto o se è visto riduttivamente, perché il povero, il mite, l'operatore di pace sono dei perdenti, e invece è la luce che ti fa interpretare e leggere la vita in maniera diversa. La stessa luce che era negli occhi di Maria quando incominciò a dire: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta perché ha guardato all'umiltà e l'ha resa potente. Capovolgendo, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha rovesciato i potenti dai troni, ma i ricchi e i potenti ci sono, gli occhi che ti permettono di vedere là dove i fatti debbono essere letti e interpretati, gli occhi, quelli che terribilmente oggi abbiamo accecato in ragione del nostro egoismo, del nostro orgoglio, della nostra superbia. Noi non sappiamo vedere al di là di quello che l'apparenza ci porta, l'evidenza. Non sappiamo leggere con gli occhi della mente, non sappiamo leggere con gli occhi dello spirito, non sappiamo leggere con gli occhi del cuore. Noi siamo soltanto schiacciati dall'immagine, nel tempo dell'immagine a tutti i costi, del prodotto da vendere così come ci appare, immediatamente non andiamo oltre e la luce non trapassa, non legge dentro. E così l'apparenza diventa sostanza, non andiamo all'interno dei fatti. E così l'apparire è più importante dell'essere. Non riusciamo a cogliere la profondità dell'uomo e così accettiamo soltanto il vissuto evidente e non partiamo dall'evidenza per entrare nel cuore dei fatti. Superficialità, rimaniamo in superficie, epidermicamente compromessi. Andare dentro i fatti, dove c'è odio, cercare la strada per la riconciliazione. Guardare il meglio, andare dentro, senza giudicare per non essere giudicati, senza condannare per non essere condannati, aspettando di poter vedere con gli occhi della trasparenza quello che soltanto il cuore riesce a vedere al microscopio dell'amore. Sono stato in Thailandia e in Thailandia insieme a questo grande avvenimento che ha visto per la prima volta tutti i popoli d'Asia, tutte le nazioni d'Asia riuniti per interrogarsi del futuro del Vangelo in questa grande terra, ho avuto l'opportunità di poter andare a visitare delle comunità missionarie al nord della Thailandia, a Chiang Mai e a Chiang Rai. Quella che mi ha colpito in particolare era quella che c'era ai piedi dell'alta montagna, catena montuosa del nord della Thailandia, dove un giovane prete di Verona è andato a fare il missionario tra questa gente del posto e dove ha aperto insieme a delle suorine una casa per la cura e l'assistenza dei bambini, tantissimi in quel paese, che nascono già ammalati di AIDS. Sono andato lì e ho visto il miracolo di un amore, no? che trasforma, che rende anche il dolore più ingiusto, quello di un bambino che non ha nessuna colpa, se non quella di ereditare anche nel proprio corpo, nel proprio fisico, no? La malattia che non gli apparteneva perché l'eredita dal grembo della madre e comunque che compromette la sua esistenza al punto che se non venissero curati ne sarebbero tristemente uccisi. Ho visto delle immagini di bambini che venivano dalla Libia, in questi giorni l'avrete visto anche voi, dalla Libia, dall'Africa mediterranea sono venuti più di 400 bambini di lì ammalati di AIDS da portare nei centri. Ho visto il Lazzaretto che era arrivato, tutto diverso rispetto al modo con cui ho trovato quei bambini, sorridenti, felici, rosei nel volto, benché malati ma curati con amore. Certo, chi vive con loro rischia, e rischia, è un rischio continuo, perché non è soltanto la cura con la quale tu devi stare attento, lì è la vita con cui comunicare, devi convivere con quei bambini, rischia. Qualche minuto prima di arrivare in questo centro, come sempre succede nei paesi tropicali, fosse un po' per la diversità d'orario, fosse anche per il troppo caldo, c'erano 41 gradi umidi all'ombra, ho avuto un piccolissimo malessere che mi ha colpito lo stomaco, mi ha fatto un po' sbandare. E onestamente, quando uno sta fuori casa, sta lontano e vivi con la precarietà, ti preoccupi, soprattutto perché non vuoi dare fastidio, perché tu stai in una condizione, se ti succede qualcosa, che cosa può capitare? Proprio mentre mi sono sentito male, questo piccolo malore passeggero, sono entrato nella casa dei bambini ammalati di AIDS. E come sempre succede in questi casi, tu sposti, proprio perché la preoccupazione in qualche modo ti prende, lo sguardo da quello che dovresti vedere che ti sta dinanzi al tuo problema. E ti preoccupavi che se ti succedeva qualcosa, come avresti potuto fare, in che modo avresti potuto fare. Mentre ragionavo su queste cose, e mentre ero tutto preso dal mio problema, ho visto questo giovane prete di Verona che si abbracciava fortissimamente, sorridendo, con un sorriso solare, trasparente, baciandosi uno dei bambini che stavano là. E io ho detto, e l'ho pensato, ed è stato il passaggio, quanto coraggio ci vuole fino in fondo per sapere che si può morire, ma si può morire felici d'amore. E quanto questo coraggio fa vincere le paure. Io avevo paura del mio stato, ma era una questione di un momento. Lui viveva in una condizione permanente di rischio e sorrideva. La differenza tra me e lui era che lui vedeva e io non vedevo ancora. La differenza tra me e lui è che lui aveva già chiesto al Signore, Signore, fa che io veda, e io avrei dovuto chiederlo. Il giorno in cui riusciremo a vedere, non ci sarà eliminato il rischio di morire, perché prima o poi moriremo tutti, ma ci sarà dato anche di fronte alla morte lo sguardo diverso di chi, come Francesco d'Assisi, ritornando a lui che gli occhi li aveva bene aperti, di fronte alla morte, invece di chiamarla nemica, la chiama sorella. Laudato sì, mi Signore, per nostra sora morte corporale, cui null'uomo può scampare. Io ho bisogno ancora di dire, come Bartimeo, Signore, fa che io veda. Ognuno di noi sa qual è la propria cecità. Beh, forse è venuto il momento, mendicanti nel mondo, ognuno per quello che gli aspetta, perché quello che si aspetta diventi in qualche modo salvezza, che ognuno di noi, mentre il Cristo passa attraverso la nostra vita, ognuno di noi sappia gridare con fiducia, Signore, fa che io veda. State certi che se io e voi lo cercheremo davvero, Lui ci dirà, apri i tuoi occhi, la tua fede ti ha salvato.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.